Oops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Ciao a tutti e bentrovati per una nuova puntata di Oops, another week. Oggi è giovedì 30 marzo 2023, io sono Miriam e qui con me c'è Rossella. Ciao Rossella!
Ciao Miriam, bentrovata!
Bentrovata, da dove cominciamo oggi?
Cominciamo subito dalle notizie internazionali, proprio dalla Francia, dai nostri cugini transalpini. Partiamo da 3 giorni di lotta per la difesa dell'acqua nella Francia nord-occidentale, in cui c'era anche una nutrita delegazione di Rise Up for Climate Justice dei centri sociali del nord-est. Una mobilitazione che si è intrecciata con il movimento contro la riforma delle pensioni. Ricordiamo infatti che 2 giorni fa c'è stato il 10° sciopero generale dall'inizio dell'anno solare, che indebolisce sempre di più la posizione di Macron e del governo. Circa 30.000 persone hanno partecipato alle azioni lanciate dal movimento francese Les Soulèvements de la Terre contro la costruzione di questi mega bacini nella regione della città di Poitiers. I progetti prevedono infatti la costruzione di ulteriori mega bacini che andranno a prelevare l'acqua dalle falde acquifere a discapito dei piccoli e medi agricoltori. Sabato mattina dal campeggio si sono mossi addirittura 3 cortei che sono stati all'insegna di una reale convergenza delle lotte. Innumerevoli infatti i comitati ambientalisti francesi che al loro fianco una significativa presenza di organizzazioni sindacali e di agricoltori, ma anche giovanissimi attivisti climatici.
Per alcune ore i manifestanti hanno cercato di farsi largo per entrare e occupare il megabacino. La polizia ha risposto violentemente con un fitto lancio di lacrimogeni e granate e dopo 3 camionette andate a fuoco, agli uomini dispiegati intorno al megabacino si sono aggiunte forze dell'ordine in quad, dotate di fucili con proiettili di gomma che sono stati sparati sui manifestanti. 250 i feriti, alcuni anche molto gravi. A fine giornata i manifestanti hanno lasciato il sito, riuscendo però prima in un'opera di sabotaggio di una pompa.
E su Global Project potete trovare la traduzione di un comunicato riguardo le comunicazioni di S, compagno che è in pericolo di vita a seguito della manifestazione di Saint-Solin. Anche un'altra persona abbiamo saputo che è tuttora in coma. Sulle violenze della polizia alla manifestazione segnaliamo inoltre vari comunicati della Ligue des Droits de l'Homme e 2 articoli pubblicati su Libération e France TV Info che parlano di uso di armi di guerra per contenere i manifestanti da parte della polizia. Proprio su questo tema, oggi Les Soulèvements de la Terre ha lanciato una giornata di mobilitazione internazionale a sostegno dei 2 manifestanti in coma, dei feriti di Saint-Solin e del movimento contro la riforma sulle pensioni, per la fine della violenza della polizia. Ci saranno anche diverse iniziative in decine di località francesi ed europee.
E per un aggiornamento continuo sul tema, vi consigliamo di seguire Global Project sul sito e le pagine social e il canale Telegram.
Ci spostiamo dalla Francia all'Austria. Ieri nella capitale austriaca Vienna si è conclusa l'European Gas Conference, dove compagnie del gas, istituzioni finanziarie e politici si sono riuniti per stabilire il futuro del nostro pianeta. Il tutto è avvenuto come sempre a porte chiuse, ma fuori dalle stanze del potere c'è stato chi ha manifestato per chiedere democrazia e giustizia climatica.
E questa conferenza, organizzata dal Consiglio del Gas, una rete di lobbisti e investitori globali, è giunta alla sua 16ª edizione. È una conferenza di tale stregua che però ha consegnato alle città 3 giornate di mobilitazione e di assemblee in cui si è cercato di mettere in rilievo la lente decoloniale, che vuole anche dire saper leggere la geografia dei nostri territori in una maniera diversa, riuscire quindi a mettere in comunicazione e alleanza le tante zone di sacrificio che esistono in tutto il globo, da sud a nord. E ci spostiamo in Israele e parliamo della riforma della giustizia. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha infatti deciso di interrompere il percorso di approvazione della riforma della giustizia a seguito delle numerose manifestazioni di protesta senza precedenti contro il governo che si sono tenute in questi giorni. La decisione di congelare momentaneamente la riforma arriva a seguito dello sciopero generale del 27 marzo, detto dall'Istadrut, lo storico sindacato dei lavoratori e degli impiegati. È stato uno sciopero che ha bloccato davvero l'intero paese. Nonostante il terrore di una rivolta popolare, difficilmente però il governo abbandonerà il progetto di riforma della giustizia e se da un lato la maggior parte della popolazione vede nella riforma un pesante attacco alla democrazia del paese, dall'altro lato è un punto fondamentale nell'agenda del governo di Netanyahu, senza la quale il suo esecutivo rischierebbe di cadere.
Ricordiamo infatti che la riforma ha come obiettivo principale quello di limitare i poteri della Corte Suprema, accusata dagli ultraortodossi di limitare le loro libertà religiose, perché negli anni avrebbe cercato di mettere un freno alle numerose esenzioni e privilegi di cui tuttora godono. Alcuni partiti dell'estrema destra, inoltre, temono che sempre la Corte Suprema si opponga ai loro progetti di espandere gli insediamenti dei cosiddetti coloni in Cisgiordania, un territorio che, agli occhi della comunità internazionale, appartiene da sempre ai palestinesi.
E ci spostiamo ora in Germania, che è rimasta paralizzata a causa di uno dei più grandi scioperi dei trasporti degli ultimi anni. Lunedì 27 marzo è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore dei lavoratori dei trasporti pubblici, richiesto dai sindacati Verdi e Veghe. E si è assistito a un importante blocco del traffico aereo, ferroviario e dei collegamenti urbani e navali in tutto il paese. E infatti sono più di 150.000 i lavoratori che hanno aderito allo sciopero. L'obiettivo dei sindacati è quello di far pressione prima della terza data di negoziazione per la tornata di contrattazione collettiva nel settore pubblico. E la richiesta è quella di un aumento dei salari pubblici di oltre il 10% per compensare l'inflazione.
Tuttavia, il governo federale e per i governi regionali non sembrano esserci finanziamenti sufficienti per un adeguamento degli stipendi all'avanzare sempre più dell'inflazione. Ma allo stesso tempo, pensate, si sta preparando un potenziamento di oltre 100 miliardi di euro sulle spese militari e di consegne di armi. È importante sottolineare, anche se non era al centro delle rivendicazioni, il connotato ambientalista che ha investito lo sciopero in Germania. Si può lottare per un trasporto sociale ed ecologico e una transizione energetica solo schierandosi contro gli interessi del governo e delle aziende. Proprio per questo alcuni altri nodi locali di Friday for Future hanno aderito allo sciopero e sono scesi in piazza a fianco dei lavoratori.
Voltiamo pagina e torniamo a parlare della guerra tra Russia e Ucraina. E Mosca e Minsk hanno concordato di collocare armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia. Lo stesso Putin a far sapere che dal 3 aprile inizieranno ad addestrare gli equipaggi e per il 1 luglio termineranno la costruzione di uno speciale deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia.
È la prima volta che accade dal 95 che le armi russe vengono collocate fuori dai confini della Russia. Da una parte è un chiaro segnale per intimidire l'Occidente e rallentare il flusso di armi all'Ucraina. Dall'altra parte è un modo per far credere all'opinione pubblica interna russa che la Russia sia una potenza nucleare temuta in Occidente, a fronte delle esigue vittorie ottenute in Ucraina da sbandierare.
Il presidente Zelensky invece sta compiendo un viaggio tra le città ucraine più devastate dalla guerra. In un'intervista ha dichiarato di voler invitare il leader cinese Xi Jinping a Kiev. Infatti la Cina era il primo partner commerciale dell'Ucraina prima dell'invasione e aveva investito molte delle infrastrutture nelle infrastrutture, nei porti e ancora di più potrebbe essere coinvolta dopo la guerra quando arriverà il momento della ricostruzione. Vi ricordiamo che Putin e Xi Jinping si sono incontrati a Mosca di recente, quindi parrebbe che Kiev sia obbligata a fare con urgenza un po' di controdiplomazia.
Dalle notizie internazionali arriviamo al nostro paese con una ricca notizia e tantissimi aggiornamenti da parte delle politiche del nostro governo. E partiamo subito dall'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici, denominato codice degli appalti, nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 marzo. Il codice, vi ricordiamo, entrerà in vigore dal 1 aprile ed avrà efficacia a partire dal prossimo luglio. Secondo il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, la principale luce del nuovo codice degli appalti è chiaramente la digitalizzazione dei processi, che obbliga a trasparenza e partecipazione. Ma dirimente appare anche la dichiarazione del presidente dell'ANAC sulle ombre del nuovo codice degli appalti, che qui vi riportiamo integralmente. Sotto i 150.000 euro si dice: non consultate il mercato, ma scegliete l'impresa che volete, il che vuol dire che si prenderà l'impresa che conosco, non quella che si comporta meglio. Va benissimo il cugino o anche chi mi ha votato, e questo è un problema, soprattutto nei piccoli centri. Ha ribattuto il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, spiegando che invece il nuovo codice degli appalti si fonderà su una nuova fiducia nei confronti delle imprese, dei professionisti, dei sindaci.
Nel nuovo codice è prevista la cosiddetta liberalizzazione sotto soglia, quindi per appalti fino a 5,3 milioni di euro ci potranno essere affidamenti diretti. La gara vera e propria resta una possibilità residua dai 5,38 milioni in poi. Secondo una stima del Sole 24 Ore sui dati ANAC, in queste condizioni il 98% dei lavori potrà essere assegnato senza bando per un valore di circa 19 miliardi. Per i lavori fino a mezzo milione, i piccoli comuni possono quindi procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, un subappalto cioè senza limiti.
E a proposito invece di PNRR, a Bruxelles cresce la preoccupazione per le posizioni del nostro governo proprio sul PNRR, sul MES, su migranti balneari e biocarburanti. La spesa del grande piano europeo approvato per far fronte al Covid si è quindi fermata. I rilievi della Commissione europea riguardano una tranche, quella relativa al secondo semestre dell'anno scorso, che sembrava a tutti già chiusa. Ci sono 19 miliardi in bilico. Bruxelles e Roma hanno concordato una seconda proroga di un mese, fino al 30 aprile, per far sì che il governo Meloni metta a posto le carte.
E ieri Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, ha incontrato a Bruxelles alcuni commissari europei nel tentativo di ottenere maggiore flessibilità nella spesa. Dopo la denuncia da parte della Corte dei Conti relativa ai ritardi e forti rallentamenti nella spesa e nel raggiungimento degli obiettivi, Fitto ha dovuto ammettere che una parte dei progetti del PNRR non potrà essere realizzata entro la scadenza del 2026. L'attuale esecutivo ha scaricato del tutto sul governo Draghi la responsabilità dei ritardi. Se l'Italia dovesse fallire, il progetto europeo si fermerà per un bel po' di tempo, in quanto nessuno autorizzerà altro debito comune. Quindi non si tratta solo di obiettivi raggiunti o non conseguiti, la partita del PNRR italiano nelle cancellerie e nella Commissione sta diventando qualcosa di più. Infatti il rischio è che il percorso di maggiore integrazione, quindi di un passo avanti verso un'Europa più federale, si blocchi del tutto per colpa del governo Meloni.
E nel corso dell'ultimo Consiglio europeo è aumentato il pressing di Bruxelles per la ratifica della riforma del MES. L'Italia è quindi rimasto l'unico paese a non aver ratificato il meccanismo europeo di stabilità e senza il suo sigillo, il backstop per contenere i rischi di contagio derivanti dalle crisi bancarie, resta dunque bloccato.
E parliamo ora del decreto flussi e del click day per lavoratori non comunitari. La campagna Ero Straniero aveva ampiamente previsto che le quote fissate per l'ingresso di lavoratori e lavoratrici da paesi terzi per il 2023 sarebbero andate esaurite in pochi minuti e che 2/3 delle domande inviate dai datori di lavoro sarebbero rimaste escluse. Ed è in effetti quanto è successo lunedì al Click Day, quando oltre 240.000 datori di lavoro hanno presentato la domanda per l'ingresso e assunzione di altrettante persone straniere in maniera regolare. Ma purtroppo solo 1/3 di loro, 82.000 circa, potrà effettivamente venire a lavorare in Italia, nonostante ci siano aziende e singoli datori di lavoro che hanno bisogno di queste figure.
Di fatto si è venuta a creare la stessa situazione che negli anni scorsi c'era e che porta dunque la campagna a sostenere che non è sufficiente rimodulare i decreti flussi, che ancora una volta hanno dimostrato di non funzionare. Per ottenere una gestione efficace degli ingressi per lavoro nel nostro paese servono dunque delle riforme organiche che prendano atto di quanto accade nella realtà, non solo rispetto alle esigenze del nostro mercato del lavoro, ma anche nei confronti delle aspettative di una vita migliore nel nostro paese di lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie. Ero Straniero, che è questa campagna che quindi ha all'interno varie associazioni che si occupano di queste tematiche, torna quindi a porre una domanda fondamentale al governo. Perché ripetere di voler puntare sugli ingressi regolari per poi limitare l'accesso all'unico percorso legale di ingresso per lavoro che la normativa prevede?
Perché non dare la possibilità a un datore di lavoro di assumere persone dall'estero in qualsiasi momento senza la necessità di fissare un click day? Tali organizzazioni propongono di cominciare con l'introduzione della figura dello sponsor, con la possibilità di supportare l'ingresso di una persona straniera al fine di consentire l'inserimento nel mercato di lavoro, a fronte di garanzie, evitando così, tra l'altro, di sovraccaricare gli uffici, prefetture, questure in particolare, che sono già perennemente in affanno e sotto organico. Le organizzazioni della compagnia Aero Straniero sono consapevoli che il decreto all'esame del Parlamento prevede all'articolo 2 che le domande eccedenti le quote possano essere esaminate nell'ambito di successivi decreti, ma i tempi sono del tutto incerti.
E la settimana scorsa, sempre qui a Ops Another Week, parlavamo dell'istanza dinanzi alla sorveglianza di Milano di Alfredo Cospito. Ebbene, la sorveglianza si è espressa rigettando la richiesta di Cospito di ottenere il differimento della pena e degli arresti domiciliari. L'anarchico dovrà dunque restare in ospedale al San Paolo di Milano, sempre al 41 bis. La motivazione, secondo i giudici, è che lo stato di salute di Cospito è dovuto ed è correlato allo sciopero della fame, che ha scelto di portare lui stesso avanti in modo lucido e determinato. Proprio per questo la pena non può essere differita, anche se le condizioni di salute sono comunque incompatibili col regime carcerario e quindi rimarrà in ospedale dove potrà essere monitorato.
Cospito è lucido, collaborante, non emergono alterazioni della percezione né acuzie psichiatriche in atto e egli appare consapevole dei rischi connessi alla prosecuzione del regime dietetico, si legge nel provvedimento del Tribunale di Milano. E da nessun elemento in atti, neppure da alcuna deduzione difensiva, si trae che la scelta di Alfredo Cospito di intraprendere e attualmente proseguire nello sciopero della fame possa essere ricondotta a tratti disfunzionali di personalità. Al contempo, scrivono i giudici, egli appare determinato nel rifiuto delle terapie proposte, esprimendo così il suo spazio di autodeterminazione, al fine di provocare gli effetti di cambiamento a livello giudiziario, politico e legislativo dallo stesso auspicati.
Il difensore di Alfredo Cospito ha ricordato che la sua si tratta di una forma di protesta non violenta consistente nel comportamento volontario di rifiuto dell'alimentazione, con l'assunzione però di acqua, sale, zucchero, integratori e di recente anche questi ultimi rifiutati. Per protestare contro cosa se non il regime del 41 bis? Non solo per se stesso, ma anche per gli altri detenuti e quelli che probabilmente successivamente ci saranno. E lo stesso Cospito all'udienza di sorveglianza ha dichiarato, riferendosi al carcere duro, «Qui morirei dentro, anche se riprendessi ad alimentarmi».
E per oggi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per averci seguiti, ricordandovi che questa puntata andrà in onda in differita su Gemini Network domani alle 10.30. E prima di darvi appuntamento a giovedì prossimo alle 19, vi ricordiamo che questa sera, qui a Vicolo Pontecorvo 1, si terrà alle 20.30 il talk con il produttore Stefano Barabino e subito dopo la proiezione del documentario La Scelta, che racconta la lotta del movimento NoTav. Ringraziamo Rossella.
Grazie a te Miriam e grazie anche a Pablo per la regia.
E vi auguriamo una buona serata e alla prossima settimana.
Mandiamo la sigla.
Sigla.
Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.00.